mo gira su se stesso, io faccio lo stesso, cambio le lenzuola, non ci penso più.
Post-it?
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 Il programma è realizzato dagli studenti in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento.
Post-it, lunedì 20 giugno 2011, io sono Alberto Gianera.
Io sono Annalisa Trombetta e siamo qui oggi con il presidente dell'Opera Universitaria, Fulvio Zuelli, che ci parlerà dell'aumento degli affitti a San Bartolomeo, cosa cambierà. Poi avremo un contributo di una studentessa del San Bartolomeo, quindi un piccolo botta e risposta, diciamo, virtuale.
A seguire avremo un'intervista a Roberto Keller, che è il direttore della casa editrice omonima di Rovereto. Poi un'intervista a Davide, pronuncialo tu, ti prego.
Ondertoller.
Io non ce l'avrei mai fatta.
No, non è così difficile.
Che è l'organizzatore di Porto Beseno, dell'iniziativa che si è svolta a Porto Beseno venerdì scorso e l'iniziativa che si svolgerà venerdì prossimo.
E ultimo, ma non importante, intervista Umberto Santino, storico e studioso e militante antimafia.
Ok, io direi di iniziare appunto, come dicevamo, con Fulvio Zuelli, che ci parlerà di queste novità che ci sono per quanto riguarda gli affitti. Buongiorno.
Grazie, vi saluto tutti, vi ringrazio di avermi invitato, anche se oggi forse meno facile di altre volte, perché quando si parla di aumenti non si è mai graditissimi, almeno non la persona, ma le cose che bisogna dire. E volevo solo innanzitutto scusarmi con tutti gli studenti, perché ero convinto che questa informazione fosse già stata messa in giro, comunicata, cosa che invece non è vero, per una dimenticanza nostra, e quindi mi assumo la responsabilità e mi scuso, perché questa è una decisione che noi abbiamo assunto addirittura a dicembre dell'anno scorso, quando abbiamo approvato il bilancio. Poi col 1 gennaio di quest'anno avevamo già fatto una serie di aumenti per i dottorandi eccetera, e dal 1 di settembre di quest'anno, cioè 2011, abbiamo aumentato del 10%, da 200 a 220 le camere per studenti normali in tutte le residenze dell'opera, e da 160 a 180 quelle doppie, insomma, no?
Certo.
Prima era 260, adesso è 180 e 220.
Quindi è una cosa che riguarderà esclusivamente che rientrerà nel bando da settembre, insomma.
Sì, però anche tutti quelli che poi sono dentro, che devono,
che sono già dentro,
che, certo, sono già dentro, che rinnovano, certo, che rinnovano il bando, ecco.
Certamente.
Quindi questo come aumenti di quest'anno. Perché l'aumento? Perché sì, cioè, no, a parte le battute, perché ci sono due elementi da prendere in considerazione. Uno, che è dal 2006 o 2007 che le tariffe non vengono aumentate. Fate un brevissimo tocco di calcolo di inflazione sul 2%, insomma, un aumento quasi viene imposto dal mercato. Ma soprattutto noi abbiamo questo fatto che è intervenuto quest'anno in maniera particolare. Abbiamo avuto una diminuzione, quello che è scomparso il fondo integrativo per le borse di studio, che viene in qualche modo sostituito dall'intervento della provincia, accordo di Milano, quello col quale è stata data la delega, eccetera.
Quella
eccetera,
che sta per partire, insomma.
Ecco, noi avevamo dal Ministero garantiti un 2 milioni e 8, 3 milioni, la provincia ce ne ha garantiti 2.000, quindi ho già un'entrata minore sulle borse di studio. In più, per i problemi noti di difficoltà economiche di tutti gli enti locali, noi abbiamo avuto anche un taglio di circa il 5% nel bilancio opera per le spese correnti. Quindi abbiamo un po' più ridotto quella che è la nostra disponibilità. Per tenere il tetto borse di studio su quei 5 milioni e mezzo, 6, che riteniamo il minimo per poter continuare la politica di prima, dare più o meno le stesse borse di studio, darle a tutti, perché fino adesso siamo già a tutti, è necessario avere qualche entrata supplementare.
Cioè, quindi le borse di studio non sono state toccate?
Le borse di studio no, non sono state toccate, speriamo di farcela con quella cifra.
Ma per quanto riguarda il numero o anche per quanto riguarda le varie...
No, per quanto riguarda il numero, dopo questo sai che i tetti vengono un po' giocati sul numero degli idonei, gli aggiustamenti finali.
Che novità ci sono sulle borse di studio?
No, sulle borse di studio non c'è nulla di significativo, secondo me, di particolare, insomma. Alcune piccole questioni tecniche, ma tant'è vero che sono state approvate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, con dove ci siete, ma sono anche quattro vostri,
certo,
rappresentanti, come erano state approvate anche queste aumenti col bilancio di dicembre dell'anno scorso. Non è mai una cosa piacevolissima, lo so, però d'altra parte, insomma, dobbiamo in qualche modo intervenire, insomma. Gli alloggi, chiaro, perlomeno quelli più meno nuovi, lo conoscete anche voi, sono di buon livello, ce ne sono alcuni un po' di minor qualità, ma insomma mediamente io credo che il livello sia abbastanza buono. Le spese ci sono e ahimè in qualche modo abbiamo toccato. se volete che continui con le notizie brutte, ne butto lì un'altra subito, così,
sì. Subito.
Perché oggi, stamattina, è stata chiusa la gara per il bando aggiudicato per il prossimo triennio per la gestione della mensa. Avremo un cambiamento, non c'è più l'Avenas, quella che gestisce attualmente la mensa.
Il colosso francese.
Non c'è il colosso francese, c'è una piccola società, così sono definiti loro, di Bergamo, SMA, ma insomma non dice nulla, e i quali si sono aggiudicati con un 6,74 a Pasto e erano 6,17 l'altro, però di 5-6 anni fa, del 2005, dal 2005.
Quindi la qualità dovrebbe aumentare?
Ma Dio, cioè, non lo so. Se tu pensi 60 centesimi 6 anni dopo, secondo me è l'equivalente della, anzi è anche un prezzo buono tutto considerato, insomma.
Ci sarà un aumento del contributo da parte,
secondo me, un piccolo, qualche ritocco ci dovrà essere.
Dove soprattutto rivoluzioni.
Soprattutto la parte più da guardare con attenzione, anche per avere una certa qualità, è quella dello snack, perché noi oggi lo snack lo diamo, se non ricordo male, a 2,20.
Sì.
Ecco, quello può darsi.
Lo conosciamo bene. Io vivo di quello.
Solo 2,20.
Che poi è ingiustamente chiamato snack, no? Perché cos'è?
Io ci mangio.
Voglio dire, no, lo snack ti dà l'idea del panino, invece no, è un primo un contorno, un secondo è un contorno.
Molto dignitoso. Sì.
Ecco, è una
conoglio. Con fiumi di Equo Cola.
Ah, perché non costa nulla, no?
Esatto.
È vero. Quindi queste sono un po' le... Però sulla mensa non vi dico nulla, non so nulla, perché lo faremo approvare in consiglio d'amministrazione, cioè l'esito della gara è già approvato dalla commissione, e poi in consiglio d'amministrazione valuteremo le varie situazioni, insomma, mentre per quello che riguarda gli alloggi questi sono dati già approvati, come vi ho detto, dall'anno scorso, e quindi... Su questi sono
certo. Volevamo chiederle anche ancora un paio di cose su il discorso degli alloggi, però volevamo prima mandare una canzone proprio dedicata all'inflazione, e a seguire un contributo, un'intervista
di una ragazza.
E cos'è la canzone?
La canzone
dedicata
si chiama Il Mostro, dei Vetro Zero,
gruppo trentino.
Ma il mostro è dedicato a me, all'opera?
No.
O...
Relativamente all'aumento degli affitti e al contratto d'affitto nella residenza dell'opera universitaria, intervistiamo una ragazza che vive ormai da diversi anni a San Bartolomeo, che è in foresteria. Da quest'anno il contratto della foresteria cambierà, quindi le chiediamo di spiegarci la sua situazione attuale e come invece cambierà il prossimo contratto.
Io sono entrata nel 2007 al San Bartolomeo. Ero entrata come da bando, vale a dire come una di quelle persone che, in base alla fascia economica che risultava dall'ICEF, poteva entrare con, diciamo, una tariffa base abbastanza bassa per quegli anni, senza poi alcun problema. Però non ho avuto né la borsa di studio né l'esonero delle tasse universitarie. E questo per 2 anni di fila. Allo scadere del secondo anno, cioè nell'agosto del 2009, l'opera universitaria ha comunicato che era necessario riformare le varie fasce economiche. Risultavamo non essere più idonee da bando, quindi entravamo nella foresteria, vale a dire coloro che pagano un canone di locazione maggiore. Quando sono entrata io pagavo 220 euro al mese, spese incluse, e mi sono ritrovata poi a pagare 250 euro, sempre spese incluse. Visto che aumentavano le locazioni, e diciamo che quelli della foresteria sono quelli che vengono scelti dopo nell'affidamento degli alloggi, rischiavamo, io e mia sorella, di
non avere più la
stanza a San Bartolomeo. Quindi l'opera universitaria aveva deciso per quell'anno di venirci incontro e di farci dichiarare un certo numero di crediti, in modo tale da poter usufruire ancora del posto alloggio per l'anno successivo.
I crediti che dovete conseguire voi della foresteria sono uguali a quelli che devono conseguire quelli da bando?
Ma comunque sia, valeva questo solo eccezionalmente per quell'anno, visto che comunque la foresteria non deve dichiarare alcun credito, sufficiente che paghi mensilmente la rata di locazione. Poi il rinnovo del contratto è subordinato alla scelta dell'opera universitaria se proseguire nella locazione oppure no, in base al numero di studenti da bando che entrano ogni anno. Quest'anno, verso aprile, l'opera universitaria ci ha comunicato che a causa dell'esubero di studenti da bando, l'opera universitaria ha deciso che il contratto da foresteria si trova di nuovo modificato. Vale a dire, fino a una fascia economica 7, gli studenti della foresteria possono rimanere solo un altro anno. Dopodiché, all'agosto del 2012, dovranno necessariamente lasciare il San Bartolomeo.
Quindi praticamente dall'anno prossimo in poi accetteranno solo persone che sono da bando.
Comunque, dicevo, viene data la possibilità ancora alla foresteria fino alla fascia 7, la possibilità appunto di alloggiare per un altro anno. Dopodiché, allo scadere dell'agosto 2012, non sarà più possibile permanere a San Bartolomeo. Invece, per quanto riguarda la fascia superiore, cioè dalla 9 in poi fino ad arrivare alla fascia 13, non è possibile permanere e dovranno lasciare immediatamente il San Bartolomeo allo scadere del contratto. Questo ha creato diverse proteste da parte degli studenti della foresteria, anche perché molte persone si ritrovano a non avere più un alloggio, persone magari che vengono da molto lontano rispetto a Trento. Aumenteranno gli affitti e da 250 euro arriviamo a 280, spese incluse.
Secondo te il prezzo di 280 euro che ti faranno da settembre in poi è equo rispetto ai servizi che San Bartolomeo dà, agli spazi in comuni, alla stanza, al bagno proprio?
Secondo me più che equo direi sopportabile, dal momento che comunque ho la camera mia singola, che non divido con nessuno, e il mio bagno, la mia doccia, quindi i miei spazi strettamente personali dove nessuno può entrare. Per quanto riguarda la vicinanza rispetto al centro, 280 euro mi sembrano troppi, dal momento che comunque si riesce a trovare in centro una camera singola
a un prezzo minore, o se non altro uguale. Tu pensi di restare oppure di andare? E secondo te, visto che comunque alla riunione che l'opera universitaria ha organizzato eravate in molti ragazzi, no? E prima hai detto che c'era abbastanza malumore, se hai avuto la percezione che la gente dicesse sì a questo prezzo d'affitto rimango, oppure cerco magari qualcosa più vicino al centro?
Allora, io penso di rimanere, perché comunque distanza dal centro a parte mi trovo bene. Per quanto riguarda le altre persone, sì, c'è stato malumore, ma non tanto con riferimento al prezzo, quanto al fatto di dover andare via, perché le persone che erano costrette a trovare un altro alloggio erano molte di più rispetto alle persone che potevano rimanere.
E qui stiamo parlando praticamente dalla fascia 9 in su.
In su, okay. Esatto.
Un'anonima studentessa e per sua fortuna abbiamo anche la possibilità di avere delle risposte.
Delle delucidazioni.
Ma io non ho individuato la signorina, ma all'incontro che ha fatto l'opera, credo quest'inverno, questa primavera, quando è stato annunciato questo aumento e il fatto che queste persone avrebbero dovuto lasciare, ero presente. Siamo partiti un po' due o tre fanciulle accalorate, forse anche queste, non lo so, però alla fine abbiamo trovato una mediazione, credo come sempre, finché possibile l'opera cerca di non essere mai troppo drastica, per cui queste persone che pure non hanno più diritto, secondo appunto quello che dice oggi il nostro bando, a rimanere a San Bartolomeo, le avremmo tenute ancora per un anno, sulla base di due elementi un po' discrezionali, ma uno che c'erano stati dei fraintendimenti l'anno prima e loro dicevano che avevano capito, o che perlomeno alla reception gli era stato detto che poteva restare un anno in più, detto non detto, potete restare, ovviamente con l'aumento, e anche perché è scoppiato un moto di affetto quasi con le lacrime, tanto si stava bene a San Bartolomeo, che noi volevamo distruggere un gruppo molto bello e affiatato, e le persone che lavorano a San Bartolomeo mi ha detto che è vero, che è un gruppo molto affiatato. Morale, tutto il gruppo che si è lamentato praticamente sono rimasti tutti, salvo due o tre persone, ma che sarebbero andate via per fatti loro. Quindi abbiamo minacciato di partire e cacciare via tutti, non abbiamo cacciato via nessuno. Quindi con quel gruppo ci siamo comportati, secondo me, correttamente, e tale è stato anche il riconoscimento, ma la stessa, quello che ha detto la signorina corrisponde esattamente al vero. Il giudizio, se siamo vicini, lontani, se il prezzo sia alto o basso, questo Dico, è un prezzo.
Chi sceglie di...
Ecco, qua voglio solo ricordare però una cosa, visto che sono presidente dell'Opera Universitaria, che l'Opera Universitaria farà di tutto per garantire un alloggio, e cerchiamo di tenere un prezzo ragionevole a coloro che hanno diritto sulla base del bando, eccetera. Queste sono persone che onestamente non hanno diritto sulla base dei nostri parametri. Perché sono entrate? E quello ha fatto comodo anche a noi, perché il primo anno, quando è arrivato San Bartolomeo di colpo, ci siamo trovati ad avere 200-300 posti liberi, vuoti, perché eravamo un po' in ritardo, e abbiamo detto, beh, chi è che vuole venire lì, anche se non hai diritto, a quell'affitto, e queste persone sono venute. Però sapevano benissimo, equivoco non equivoco, se equivoco c'è stato, li abbiamo lasciati lì un anno in più, che comunque erano lì in via eccezionale, perché non appartengono a quelle categorie che hanno... che hanno diritto, ecco, quindi credo che
insomma matricole in foresteria non ne prendete.
No, adesso no, beh, cioè la foresteria nasce e nasce un po' come avanzo, no? Può darsi che chissà un anno per qualche motivo ci sono meno iscritti, c'è meno gente o qualche cosa, se 20, 30, 50 posti rimangono liberi,
li
diamo in foresteria. Però in partenza no, e per come stanno andando le cose a Trento, io dubito che ci siano dei gran posti liberi, soprattutto a San Bartolomeo. Se mi rimane un posto libero, di solito ce l'ho nei posti più meno pregiati, dove, ecco, la gente va meno volentieri. Però sostanzialmente i nostri 1500 posti sono tutti occupati. Un po' lo stesso discorso, che a me spiace, ma lo facciamo anche per i dottorandi, dove Trento, credo sia una cosa positiva, garantisce l'alloggio a tutti i vincitori di dottorato a Trento, ma solo per un anno. Sarebbe bello poterlo dare per 3 anni, ma siccome i dottorati a Trento sono tanti, se dovessimo mantenere tutti non riusciamo a avere i posti.
Ecco, a questo proposito, noi ne parlavamo l'altra sera e appunto avevamo individuato una specie di strategia che secondo noi l'Opera sta attuando, che personalmente io condivido, che sembra che vogliano aiutare maggiormente dando l'affitto alle matricole, alle persone che magari farebbero un po' più di difficoltà a trovare casa da soli. Poi...
No, esatto, quello che hai detto tu, matricole e stranieri, cioè anche i dottorandi, molti dottorandi hanno anche una borsa di studio discreta, diciamo, quindi potrebbero trovare l'affitto, ma lo straniero che mi arriva qui, o anche quello che viene da lontano, fa fatica a trovare casa. Allora gli dico, per un anno noi ti ospitiamo e gli facciamo pagare, perché pagano, mi pare, le cifre che diceva la signorina, quindi insomma, non dico a livello di un po' meno di un prezzo di mercato, ma certo non è un appartamento regalato, ma il dottor Andi non ha mai fatto questione di diretta, eccetera. Però diciamo anche, nel giro di un anno sai che devi andare via, questo viene scritto chiaramente nel contratto, hai il tempo per...
Sì, la tranquillità per cercare casa, per capire se 100 chiavi è meglio di Cristo Re, che sono i due famosi quartieri. Nessuno ha mai capito.
Ho saputo dalle ragazze, le signore che lavorano alla reception su a San Bartolomeo, che appunto è chiamato l'inferno, quelli che hai detto lì, e paradiso San Bartolomeo. Non ho mai capito del purgatorio, ma insomma, se c'è è lì in mezzo, ecco, va bene. Quindi no, questo è vero. Si cerca un pochino di andare incontro, ma con gli alloggi che abbiamo oggi, ripeto, 1500, di più non possiamo fare. Abbiamo in vista alcune cose nuove, prima o poi partirà il Maio, ci sarà qualche altro ampliamento, però non è facile costruire in tempi rapidi. Due o tre ipotesi le stiamo valutando.
Io mi permetto di chiederle anche una cosa che interessa a me, però come può interessare a me, magari interessa anche ad altri. Le persone che devono andare ad esempio a fare un Erasmus, c'è una modalità per cui attraverso l'Opera, cioè la possibilità di stare in una casa dell'Opera, ovviamente se sono nelle fasce giuste, se rientrano quei crediti, e poi andare via per l'Erasmus senza doversi preoccupare?
No, cioè, non ho capito, tenere dalla...
Trovare oppure tenere un alloggio mentre si va in Erasmus, insomma, come
no,
si occupa?
No, tenere l'alloggio no, perché se no dovresti pagare, non è...
Beh no, certo, intendo dire non dover pagare mentre non ci si è... Oppure
stiamo facendo un po' con i dottorandi, eccetera. Insomma, se si riesce a ragionare, mettersi d'accordo con le persone che sono a sportello, essendo un po' precisi sulle date, e non pensare che tu arrivi domani, telefoni e dici io avevo diritto a una stanza. Ragionando sui tempi, eccetera, si riesce abbastanza, con i dottorandi stiamo riuscendo a garantire in qualche modo
per quanto riguarda gli studenti,
un alloggio, però bisogna che lo studente si faccia carico di avvertire quando parti subito in anticipo, di dirmi che rientra un 2 mesi prima se possibile, perché allora ragionando insomma i numeri...
Perché questa è una questione molto annosa per gli studenti che stanno da privati, che
è molto delicata,
magari non essendo vicino a Trento
privati, ecco, quelli...
E ultima domanda che può interessare l'opera universitaria: viene aperta una nuova mensa al posto delle vecchie sedi,
cioè,
dell'opera universitaria?
In questo senso, noi, dove c'era la sede prima dell'opera, in via Zanella, nel piano d'entrata dove c'era il bancone, dove forse tutti voi siete andati, lì facciamo una mensa nuova e la stanno arredando in questi giorni, dovrà essere pronta entro giugno, metà luglio, sui 120-130 posti. Tenete presente che Tommaso Gar, quella lì di fronte, è a 170, quindi è una mensa abbastanza ampia, dato che poi 120 per noi sono moltiplicati per 3, cioè nell'ora e mezzo, due di apertura, si riempie 3 volte nelle giornate piene.
No, se si riempie 3 volte non prenderà mai la stella Michelin, perché le stelle Michelin le danno Michelin solo a quelle che si riempiono al massimo 2 volte.
2 volte.
Fanno solo 2 giri di tavolo.
Ma però è una fortuna tua che non ci dia la stella Michelin, sennò dovrei poi aumentare il prezzo. E, e forse abbiamo anche qualche cosa di positivo, dai, di sorpresa sulle mense. Quella sarà pronta perché dovremmo chiudere poi per lavori Santa Margherita.
Un'ultima battuta: cosa ci sarà giovedì sera
con le luci della centrale elettrica?
Ah, la centrale elettrica. Ma c'è questo concerto, mi dicono che siano bravissimi.
Lo so.
Sono molto contento, lo sono. C'è un sacco di gente, almeno interessata, no? Facebook, eccetera. Volevamo a San Bartolomeo, non abbiamo potuto farlo perché non era troppo piccolo. Ci sono anche gli Alchimia che suonano con loro. Abbiamo chiesto Santa Chiara fuori, ma anche lì sembra troppo piccolo. E c'è Katia Ricciarelli che canta in Piazza Fiera e pare che la luce elettrica lì, come si chiamano, facesse troppa confusione. Allora ci hanno invitato, ci hanno offerto lo spazio interno e va bene, quindi lo facciamo all'auditorium di Santa Chiara.
Katia Ricciarelli mi ha appena sconvolto il programma per la serata di giovedì, non so più dove andare.
Molto simpatico.
Hai capito? Poi prati che tu possa andare là gratis, una qualche banca mi pare, no? Che celebra una qualche anniversario, ti lascio scegliere.
Dopo mi spiegate chi è Katia Ricciarelli perché non ne ho idea.
Va bene?
Grazie mille, è stato
grazie,
un piacere.
Grazie a voi.
E ora mandiamo una canzone, mandiamo un po' di Jazz Manouche, di Sarama Balouf.
Eccoci di ritorno, abbiamo appena sentito...
Quanti soldi dovremmo pagare in più l'anno prossimo?
Beh, non è neanche stato così terribile per quanto riguarda la mensa. Ne aprono una nuova, ne chiudono una vecchia, poi si riaprirà quella vecchia.
E tutto questo vale le luci della centrale elettrica?
Sì, le luci della centrale elettrica che vale.
Non lo so, io sarei andato per sentire gli Alchimia piuttosto.
Gli Alchimia, adesso con tutto il bene che ci possono volere agli Alchimia, basta, cioè li abbiamo sentiti, risentiti, è giusto dare spazio a qualcun altro.
Guarda, qualche mese fa su internet girava una cosa meravigliosa che era un blog in cui tu andavi su questo sito, facevi F5, refresh e ti davano delle frasi, dei versi tratti a caso da Vasco Brondi, in pratica li compilava a caso ed erano identici, c'era un elemento freddo, un elemento caldo, poi una rima con una cosa che non c'entrava nulla e tutti i testi di Vasco Brondi sono davvero così. Magari vi passo, metterò il link
sul podcast, così il link.
Così vi divertite un po'
sito.
Anche voi alle spalle di Vasco Brondi.
Abbiamo invece un altro bellissimo sito che si chiama barbarastreisand.com, metti il tuo nome e viene cantato all'interno della canzone pluriconosciuta di quest'inverno. Smettiamo di parlare di Vasco Blondi, Brondi. E altre canzoni, mandiamo piuttosto l'intervista a Roberto Keller di Camilla, che ci parlerà invece del concorso letterario.
Se vuoi aspettare un attimo, te l'ho trovato. Leggi un po' di testi.
Perfetto, perfetto.
Questo è un testo così a caso, generato automaticamente da questo. Secondo me è lui che scrive i testi di Vasco Brondi. Vai, leggilo.
Le tue madonne bulimiche come questa merda di centrale elettrica.
Leggine un altro testo.
I letti matrimoniali in cui dormiamo soli come questa merda di cantiere delle case popolari. No, attenzione, questo non è Vasco Brondi, assolutamente. Siamo egoisti come i gatti scappati dagli appartamenti, questo è Vasco Brondi.
Sì, è nonsense uguale.
Secondo noi... No, c'è bisogno di ricerca.
Secondo noi che ascoltiamo Vasco è nonsense uguale. Sto scherzando, eh. Mandiamo un'intervista?
Mandiamola. Eccola qua, Roberto Keller.
Abbiamo sentito Roberto Keller, promotore del concorso letterario universitario L'Ateneo dei Racconti, organizzato dall'Opera Universitaria.
Quest'anno è il primo anno del concorso L'Ateneo dei Racconti. Ogni anno il concorso, che si spero veramente vada avanti per qualche anno, ha un tema. Quello di quest'anno è storie e storie. Al concorso possono partecipare ovviamente tutti gli studenti universitari iscritti all'anno accademico 2010-2011, sia dell'Università di Trento, sia del Conservatorio, dell'ISIT, oppure studenti trentini però iscritti in altre facoltà d'Italia.
Per partecipare le scadenze, bisogna, invece?
Sì, appunto, per partecipare bisogna consegnare un racconto, al massimo deve essere lungo 12.000 battute, spazi compresi, entro il 1° agosto, e che sia ovviamente il tema di quest'anno, che è storia e storia. importante e molto ampio, insomma, quindi dà la possibilità a molti di poter ovviamente partecipare. Il concorso è diviso in due fasi, questa è anche una cosa interessante, che è una cosa un po' nuova per i concorsi letterari, perché c'è una prima fase in cui tutte le opere consegnate verranno valutate da una giuria dei lettori che farà perno attorno ovviamente ai lettori, agli editor della Keller Editore, poi avranno anche altri lettori che aiuteranno. Quelli che supereranno questa prima selezione potranno partecipare alla fase finale. Verrà comunicato il 30 settembre ovviamente chi parteciperà e la data ovviamente della finale. Però in quella finale diciamo che gli scrittori, gli autori potranno o personalmente o delegando a un'altra persona leggere il proprio racconto. Quindi la parte finale in realtà sarà una sorta di reading che potrà essere arricchito da basi sonore o da altre cose. Ovviamente andrà tutto concordato con l'organizzazione, dovrà essere comunque comunicato, però così ci sarà una possibilità sia ovviamente di partecipare con una cosa scritta, ma poi anche per il pubblico di ascoltare cosa arriva in finale, i racconti ovviamente di tutti. Cosa si vince? C'è in realtà una cosa a cui ambiscono molti, cioè la pubblicazione. Verranno pubblicati i racconti vincitori, verranno pubblicati sul sito dell'opera universitaria, sia il vincitore sia gli elaborati più meritevoli, ma poi verrà fatta anche una pubblicazione in punto metallico, una pubblicazione molto agevole, che verrà poi distribuita sia qui sia poi anche in occasione di alcune fiere di settore, alcune fiere editoriali. Quindi la possibilità quindi di far... Sì.
Fungerebbe da trampolino di lancio un po'.
Sì, sarebbe l'occasione anche per... come dire, far conoscere il proprio lavoro a un pubblico più ampio che non sia quello appunto universitario. Quindi questi libretti diventerebbero, come dire, offrirebbero la possibilità di veicolare gli scritti dei vincitori in ambiti più ampi, dalle librerie trentine alle editorie nazionali, dove ovviamente noi cercheremo di essere presenti.
Sapete già per caso qual è il luogo dove si terrà la serata finale?
No, non ancora. No. Diciamo che essendo il primo anno ci si muove per passi, ovviamente piccoli passi. Adesso aspettiamo il 1 agosto a vedere quanti elaborati arriveranno. Io spero tanti, perché il tema è molto interessante, perché poi l'azione in cui può essere letto è varia, molto varia.
Sì, è un tema molto malmeabile.
E quindi poi decideremo il da farsi, quali luoghi appunto per fare la finale.
Eccoci tornati in studio, come dice sempre la mia ragazza. Oh, quanto mi piacciono i The Ark!
Molto carina. Ma stavo parlando di musica e tra un po' infatti sentiremo Davide Ondertoller che ci parlerà di Digitali Terrestri, mentre prima...
Se lo troviamo al telefono, perché fa un po' il prezioso.
Abbiamo un po' di problemi con lo Skype anche. E prima però invece sentiremo l'intervista di Daniele a Umberto Santino, che è uno storico e studioso e militante antimafia.
Questi anni avete avuto una doppia strada di attività, quindi un'attività di informazione ma anche un'attività di studio e ricerca sul fenomeno mafioso. Come avviene la divulgazione di questi materiali che avete, come li rendete accessibili all'esterno? C'è un sito internet?
C'è un sito internet da parecchi anni, centroimpastato.it, in cui ci sono parecchi materiali, poi ci sono le nostre pubblicazioni, cioè... parecchi volumi, e poi ci sono delle pubblicazioni di carattere divulgativo. Cioè, alcuni anni per esempio facciamo l'agenda dell'antimafia, in cui ci sono pagine di storia della mafia e dell'antimafia, e poi pagine in cui ricordiamo i caduti nella lotta contro la mafia, anche nella lotta per la democrazia. L'agenda 2011 è dedicata al lavoro nelle scuole, hanno collaborato una cinquantina di scuole, non soltanto siciliane. L'agenda 2012 sarà dedicata all'oro della satira nella lotta contro la mafia, e già sono arrivate una 80ina di vignette anche di alcuni tra le firme più note.
La satira è stata centrale nella lotta di Peppino, è stato insomma uno strumento potente che lui utilizzava.
Peppino
radio
aveva ereditato dalla madre, che era una donna con pochi studi. Non sappiamo neppure se avesse finito le scuole elementari, ma con una grande intelligenza e con una grande tendenza al sarcasmo, a l'ironia. Ma
che poi è un po' insita nei siciliani, forse.
Spesso noi siciliani abbiamo una sorta di umorismo nero. Sì. Anch'io ho fatto satira, per esempio, uno dei testi pubblicati subito dopo, pochi anni dopo la morte di Rocco Chinnisi, il consigliere istruttore con cui avevamo un rapporto d'amicizia che ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione della vicenda giudiziaria. Ho pubblicato una satira che richiama Swift, cioè una ragionevole proposta per pacificare la città di Palermo, in cui propongo che il delitto d'omicidio venga legalizzato, cioè che i cittadini presentano una regolare domanda e sono ammessi a compierlo senza impunità. Sembra umorismo nero, satira nera, ma se pensiamo a quello che è oggi il berlusconismo, che è una forma di legalizzazione della illegalità, con l'impunità ricercata a ogni costo e con tutti i mezzi, questo è in larga parte, anche se non si ricorre alla violenza omicida, questo è in larga parte il modello mafioso, un modello di privatizzazione delle decisioni e di ricerca dell'impunità tramite il sistema di rapporti che spesso passa anche attraverso i palazzi di giustizia.
Ci parli un po' di, delle iniziative in corso del centro?
Ma l'iniziativa in corso sono in linea di continuità con questa triplice attività del centro, cioè il rafforzamento della struttura, non abbiamo più dove mettere i materiali, sia i libri che i giornali, abbiamo problemi di spazi, l'attività delle scuole che continua, anche se è diventato molto difficile con la crisi della scuola pubblica, la ministra sta cercando di distruggere completamente. È diventato molto difficile fare questi corsi per gli insegnanti, a cui teniamo molto di più.
Sono dei corsi di formazione praticamente?
Sono dei corsi di formazione, distribuiamo dei materiali e poi si dovrebbero fare dei veri e propri seminari, anche di più giorni, in cui esplicitiamo il nostro tipo di ricerca, li documentiamo e distribuiamo i nostri lavori. Poi c'è l'attività di ricerca che continua con le difficoltà nascenti dalla faccenda che all'interno dell'università troviamo pochi punti di riferimento. Io ieri, parlando agli studenti qui a Trento, li ho invitati a fare delle tesi, a svolgere dei lavori di ricerca, anche a partire dalla realtà qui del Trentino, qui del nord, con organizzazioni criminali che anche qui hanno trovato il loro milieu, cioè hanno trovato il loro sistema di rapporti, perché noi partiamo da un'idea di mafia che spesso è stata controcorrente, cioè la mafia non è soltanto un'organizzazione criminale, è soprattutto un sistema relazionale, un sistema di rapporti con un rappresentante del mondo delle professioni, dell'imprenditoria, della pubblica amministrazione, della politica e delle istituzioni. Senza questo sistema di rapporti, già la mafia siciliana, che è il modello più storico, sarebbe rappresentata da alcune migliaia di persone che spesso sono gli analfabeti. Questi padrini che aveste visto tutti quanti in televisione, Rina e Provenzano, alla seconda elementare, intanto hanno un ruolo, la sanità, hanno un ruolo di appalti, questo ce l'hanno attraverso gli imprenditori, i professionisti, i pubblici amministratori, i politici, cioè questo è tanto l'istruzione. Se non avessero questo sistema di rapporti, anche la 'ndrangheta, qui si parla di 'ndrangheta, l'Expo, eccetera, anche loro hanno costruito il loro sistema di rapporti. Senza questo sistema di rapporti si tratterebbe di criminalità organizzata senza un reale impatto sul contesto sociale. Un'altra attività che continuiamo è quella legata al territorio, quindi collaboriamo con Addio Pizzo, con queste realtà che sono nate sull'anti-racket, collaboriamo con seminari e con altre attività, anche a queste attività di consumo critico legate anche alla nascita dei gas, collaboriamo con chi opera per l'uso sociale dei beni confiscati, e per i beni confiscati abbiamo fatto una serie di proposte. Quindi l'attività che svolgiamo adesso è in linea di continuità con quelle che sono state le attività fin dall'inizio del lavoro del centro.
Ringraziamo Umberto Santino augurandogli in bocca al lupo per le attività del centro. Ricordiamo il sito internet www.centroimpastato.it, giusto?
Sì.
Arrivederci. Grazie.
Arrivederci.
Eccoci di ritorno, purtroppo ci saluta Alberto.
Me ne sto andando, se sentite sto proprio mettendo via la roba per andarmene.
Si sente poco, ma
non devo andare a fare nessuna intervista, come è stato detto prima in maniera molto falsa.
No, a me ha detto che va al bar con un suo amico, quindi guarda, nessun problema. Invece piuttosto cominciamo a dare un po' di appuntamenti.
Io quindi vi saluto
definitivamente. Alberto, già parti? Già te ne vai?
Già me ne vado, ciao, alla prossima.
Ciao. Allora, diamo gli appuntamenti di questa settimana. Domani abbiamo la festa della musica di Arco. La festa della musica di Arco, appunto ad Arco alle 20:30. E poi la compagnia Quelli di Grock presenta Io me ne frego, a metà strada tra uno spettacolo teatrale e concerto. Il mercoledì 22 giugno invece, come sempre, Sprizzuni, l'aperitivo universitario Rovereto, e Samballa, danze popolari dalla Russia e Medio Oriente. Samballa, come ben sapete, si tiene a San Bartolomeo e ci sono un'associazione che viene a insegnare diverse balli popolari ed è molto interessante. Delle balle popolari. Ciao a tutti, è appena entrato Michele. Ciao Michele. Giovedì invece, finalmente Vasco Brondi, nonostante quello che dice Alberto. A te piace Vasco Brondi?
Chi è Vasco Brondi?
No, il cantante della Lucera.
Sì, mi sembrava di averlo già sentito. Sì, vero.
È l'argomento della settimana.
Mi piace molto le Lucera Centrale Elettrica. Piace molto.
E infatti questa giovedì suonano al Centro Servizi Culturali Santa Chiara.
E speriamo che porti in fortuna come i Baustelle ormai 5 anni fa, quando sono venuti a suonare per suoni universitari nel lontano 2006, che tu...
Io ancora ero nella mia città.
Esatto. Nel lontano 2006 vennero a suonare proprio per suoni universitari al Santa Chiara in auditorium e poi sono decollati dopo quell'anno.
Beh, già le luci sono abbastanza conosciute.
Sono abbastanza conosciuti, ma sempre in quell'ambito un po' underground. Mm. Non credo che usciranno mai da quell'ambito underground.
No, anche perché se continuano a esistere siti in cui tu puoi creare i testi delle canzoni di Vasco Brondi, in cui deve esserci per forza almeno un paio di parolacce e un centro commerciale o fili elettrici, visto che non andranno molto lontani. Ma prima di dare gli appuntamenti per il weekend, parliamo invece con Davide Ondertoller, che è proprio colui che organizza questo venerdì Porto Beseno, un'iniziativa organizzata dall'associazione stessa, che si chiama Porto Beseno, e da diverse altre associazioni. E vediamo se riusciamo ad avere Davide al telefono. Davide, mi senti?
Pronti, buongiorno.
Buongiorno, sono Annalisa. Perfetto, volevo parlare con te di Digitali Terrestri, che è già stato questo venerdì e ci sarà anche venerdì prossimo. Vuoi spiegarci brevemente di cosa si tratta?
Sì, il festival si chiama Porto Beseno, è un festival che è nato nel 2005 da un'idea mia e di Sara Maino, e la nostra idea era di raccontare il territorio dell'Alta Vallagarina con le tecnologie multimediali. Abbiamo iniziato a intervistare anziani fino ad arrivare a creare un festival che potesse raccogliere tante filosofie, tanti modi di vedere un territorio, appunto utilizzando tecnologie da internet a prodotti multimediali.
E in effetti tu basi molto il tuo lavoro sulla memoria, nel senso la memoria del castello paragonata a queste nuove tecnologie che nel castello insomma si diffondono, esplodono. Ci sono proiezioni, abbiamo chiamate in particolare di Samba Radio in giro per il mondo e varie altre cose, musica elettronica. Come pensi si possano conciliare?
Beh, ma diciamo che il contenitore castello è stato proprio l'idea di ospitare il festival all'interno del castello, appunto c'era bisogno di un dialogo con il monumento, no?
Sì.
E questo discorso del festival proprio si collegava perfettamente a quello che il castello monumento può offrire, cioè una riflessione intorno alla memoria e soprattutto se siete stati ancora a Castel Beseno, una riflessione intorno al paesaggio.
E inoltre Besenello e Castelbeseno viene spiegato anche attraverso degli assaggi gastronomici.
Sì, è un progettino che abbiamo iniziato 6 anni fa, ancora dalla prima edizione del festival. Noi raccogliamo del vino da aziende agricole locali e viene servito il vino e viene scelto dall'avventore, dal consumatore, in base alla faccia del produttore. Quindi ancora una volta si incrocia di nuovo la sensazione di un territorio rispetto al prodotto che si offre.
E invece volevo farti un'altra domanda su Porto Beseno.
Che adesso non ti viene in mente.
Esatto, mi è completamente partita di mente la domanda.
Comunque ci saremo anche noi di Samba Radio anche venerdì prossimo.
E, purtroppo la strada del castello è ancora chiusa, noi stiamo lavorando per proporre comunque insomma una bella serata. È molto difficile in questa settimana perché ci sono stati questi problemi inattesi, però il programma è praticamente lo stesso che viene pubblicizzato, ecco, insomma. Venerdì in particolare ci sarà un musicista di Milano che si chiama Massimiliano Viel, che è un musicista di acusmatica elettronica, un compositore, gira il mondo a suonare, e gli abbiamo proposto di lavorare su un archivio sonoro che ci ha donato il Museo Civico, che è quello dei radiosuoni dai pianeti. Cioè, il Museo Civico in questi anni ha registrato le radiofrequenze che provengono dalle stelle, dai pianeti, e ha creato un archivio che ci ha donato, e quindi Massimiliano Viel, insieme agli allievi del conservatorio, ci saranno due momenti, del Conservatorio Buonporte di Trento, offrirà questo concerto, appunto, fatto da questi suoni.
Inoltre avevo sentito una storia molto interessante questo venerdì su Castelveseno, non so se la conosci, mi è stata raccontata da un veronese, quindi secondo questo ragazzo c'erano i Butei, che sarebbero i proprietari del castello, quelli che ci vivono dentro, che un giorno hanno visto arrivare le truppe napoleoniche. Tu ne sai qualcosa?
Ma il castello ha subito un assedio, un assalto da parte di Schützen durante le rivolte di Hofer, e all'interno c'erano soldati francesi. È stato conquistato subito in un pomeriggio il castello, naturalmente con altre tecniche, perché lo hanno semplicemente scalato e hanno sorpreso le guardie all'interno. Però da lì in poi non saprei questa storia, ecco. Sicuramente quello che so è che il castello era integro, perfetto all'arrivo di Napoleone, e da quel momento in poi il castello cade in rovina. Viene saccheggiato, in parte incendiato, e inizia la rovina che vedete tuttora, perché era gigantesco e ricchissimo il castello, e è stato completamente depredato e lasciato andare in rovina.
Allora io ti ringrazio, ricordo l'appuntamento per questo venerdì con Castelveseno, e grazie mille per il tuo intervento, e ricordiamo a tutti di vedere questo castello, che ne vale veramente la pena.
Sì, grazie a voi di Samba Radio.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora mandiamo un'ultima canzone, L'abbandono dei Marta sui tubi.